il titolo della relazione che ha preparato e che doveva fare il professor Borghesi è Il Vaticano II e il confronto con il mondo moderno. La svolta che il Concilio Vaticano II ha impresso al rapporto tra libertà di religione e potere secolare costituisce indubbiamente un evento. Il rovesciamento di giudizio tra il sillabo di Pio IX, in cui il liberalismo moderno e la libertà civile di religione vengono condannati in toto, e la dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae, promulgata il 7 dicembre 1965, nella quale la libertà religiosa diviene un diritto fondato sulla dignità della persona umana, è di una evidenza assoluta. Mentre nel sillabo si condannava la proposizione per cui ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che con il lume della ragione reputi vera, la proposizione 15, il Vaticano II procederà ad una critica della critica. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre, dichiara che il diritto della libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. Numero 2 della Dignitatis Humanae. La discontinuità con la tradizione magisteriale precedente ha indotto molti ad intendere l'evento conciliare come una rottura con l'intera tradizione ecclesiale. Un punto su cui dal post-concilio in avanti concordano tanto i progressisti quanto i tradizionalisti. Per entrambi il novum conciliare segna, sia pure da punti di valutazione diametralmente opposti, il sorgere di una nuova Chiesa, la quale rompe radicalmente con il passato. Rispetto alle due letture opposte e convergenti ad un tempo, la lettura che Benedetto XVI ha offerto del passaggio conciliare nel suo discorso alla Curia del Natale 2005 si impone per la sua originalità. I problemi della ricezione, scrive il Papa, sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei chiamare ermeneutica della discontinuità e della rottura. Dall'altra parte c'è l'ermeneutica della riforma, del rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto Chiesa. Con la seconda ermeneutica, quella della riforma, si precisa, se si focalizza l'interlocutore, che il Vaticano ha avuto. Nella grande disputa sull'uomo che contraddistingue il tempo moderno, il Concilio doveva dedicarsi in modo particolare al tema dell'antropologia. Doveva interrogarsi sul rapporto tra la Chiesa e la sua fede, da una parte, e l'uomo e il mondo di oggi, dall'altra. La questione diventa ancora più chiara se in luogo del termine generico di mondo di oggi ne scegliamo un altro più preciso. Il Concilio doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna. Questo rapporto aveva avuto un inizio molto problematico con il processo a Galileo. Si era spezzato totalmente quando Kant definì la religione entro la sola ragione e quando, nella fase radicale della Rivoluzione francese, venne diffusa un'immagine dello Stato e dell'uomo che alla Chiesa e alla fede praticamente non voleva più concedere alcuno spazio. Lo scontro della Chiesa con il liberalismo radicale ed anche con le scienze naturali che pretendevano di abbracciare con le loro conoscenze tutta la realtà fino ai suoi confini, proponendosi caparbiamente di rendere superflua l'ipotesi di Dio, avevano provocato nell'Ottocento, sotto Pio IX, da parte della Chiesa aspre e radicali condanne di tale spirito dell'età moderna. Così il Papa. E in questo clima teso, che di fronte all'ateismo e all'anticlericalismo della cultura e della politica, il pensiero cristiano assume la forma di un medievalismo antimoderno. La situazione doveva mutare a partire dall'esperienza tragica prodotta dai regimi totalitari e culminante nella Seconda Guerra Mondiale, che segna il XX secolo. Mediante tale esperienza il pensiero logico doveva riscoprire i limiti della ragione e della politica, e quello religioso poteva aprirsi alla riscoperta del valore della libertà e del metodo democratico. Come scrive il Papa, nel frattempo, tuttavia, anche l'età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci si rendeva conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moderno diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda fase della rivoluzione francese. Le scienze naturali cominciavano, in modo sempre più chiaro, a riflettere sul proprio limite, imposto dallo stesso loro metodo, che, pur realizzando cose grandiose, tuttavia non era in grado di comprendere la globalità della realtà. Così, tutte e due le parti cominciavano progressivamente ad aprirsi l'una all'altra. Nel periodo tra le due guerre mondiali e ancora di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, uomini di Stato cattolici avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico che tuttavia non è neutro riguardo ai valori, ma vive attingendo alle grandi fonti etiche aperte dal cristianesimo. La svolta conciliare non accade così a partire da un vuoto. Non è solo la Chiesa che muta il suo giudizio sul moderno, è la stessa modernità che, dopo il totalitarismo della prima metà del Novecento e dopo la crisi del positivismo scientista, perviene ad una concezione della libertà e della ragione non più pregiudizialmente ostili alla religione. La modernità riflessiva, come diceva Habermas, rende possibile un diverso atteggiamento della Chiesa verso di essa. Un giudizio sul quale incide anche l'esperienza storica delle democrazie cristiane europee sotto la guida di De Gasperi, Adenauer, Schumann. In sintesi, le domande che nell'ora del Vaticano II attendevano una risposta si distribuivano, secondo Benedetto XVI, attorno a tre cerchi: la relazione fra fede e scienze, il rapporto tra la Chiesa e lo Stato moderno, il rapporto tra la fede cristiana e le religioni del mondo, in particolare con l'ebraismo dopo la Shoah. Se la risposta all'ultimo cerchio sarà l'importante dichiarazione conciliare Nostra Aetate, quella al secondo sarà data invece dalla Dignitatis Humanae. Nel modo in cui i temi furono affrontati poteva emergere una qualche forma di discontinuità, nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità dei principi, fatto questo che facilmente sfugge alla prima percezione. È proprio in questo insieme di continuità e discontinuità a livelli diversi che consiste la natura della vera riforma. La categoria di riforma, per come viene qui impegnata da Benedetto XVI, non elimina pertanto l'idea di una rottura con la tradizione precedente. Dice: il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del rapporto tra la fede della Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno, ha rivisto o anche corretto alcune decisioni storiche. Si tratta però di correzioni che riguardano i giudizi storici e contingenti derivati dai principi, non i principi stessi. In questo processo di novità nella continuità, doveva imparare a capire più concretamente di prima le decisioni della Chiesa riguardanti cose contingenti, per esempio certe forme concrete di liberalismo e di interpretazione liberale della Bibbia, e dovevano necessariamente essere esse stesse contingenti, appunto perché riferite a una determinata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere che in tali decisioni solo i principi esprimono l'aspetto duraturo, rimanendo nel sottofondo e motivando le decisioni dal di dentro. Non sono invece ugualmente permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti nuovi possono cambiare. Papa Ratzinger applica qui la fondamentale distinzione tra la fede e la dottrina cristiana da un lato e le espressioni contingenti e storiche della cristianità dall'altro. Distinzione che Jacques Maritain aveva posto al centro del suo umanismo integrale, grazie alla relativizzazione delle applicazioni e al mutato scenario storico, la libertà di religione può essere compresa in un'ottica nuova rispetto al sillabo. Essa può indicare certamente una sorta di canonizzazione del relativismo, e in tal senso fu intesa dalla dottrina sociale della Chiesa prima dal Concilio. Una cosa completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza intrinseca della verità, che non può essere imposta dall'esterno, ma deve essere fatta propria dall'uomo solo mediante il processo del convincimento. È questo giudizio nuovo, diverso rispetto a quello dominante nella prima metà del Novecento, allorché il pensiero cristiano era ancora permeato dall'idea medievalista del Sacrum Imperium, che consente alla Chiesa di incontrare il moderno. La modernità è certamente ambigua, tragica in taluni suoi sviluppi. Essa presenta la più grande aspirazione alla libertà e, insieme, il totalitarismo più spietato. Ma ciò non deve assolutamente portare a una negazione dell'età moderna, tentazione che si poteva cogliere sia nel romanticismo dell'Ottocento nostalgico di Medioevo, sia in ambienti cattolici tra le due guerre mondiali. Quale caratteristica positiva dell'età moderna annovero il fatto che in essa viene coerentemente realizzata la separazione di fede e di legge, che era piuttosto nascosta nella Res Publica Cristiana medievale. In tal modo prende a poco forma e struttura chiara la libertà della fede nella sua distinzione dall'ordine giuridico borghese, e le intime pretese della fede vengono distinte dalle esigenze fondamentali dell'ethos su cui si fonda il diritto. I valori umani fondamentali per la visione cristiana del mondo rendono possibile, in un fecondo dualismo di Stato e Chiesa, la libera società umana, in cui vengono garantiti il diritto alla coscienza e con esso i diritti umani fondamentali. Così l'allora Cardinal Ratzinger nel 1987 nel suo scritto Chiesa, Ecumenismo e Politica. Si tratta di riconoscimenti importanti resi possibili per la Chiesa proprio dall'assise conciliare. Il Vaticano II chiude, da questo punto di vista, la pagina dell'opposizione frontale, dialettica, tra Chiesa e modernità, e ne apre un'altra. Il cristianesimo, in quanto religione dei perseguitati, in quanto religione universale, al di là dei diversi stati e popoli, ha negato allo Stato il diritto di considerare la religione come una parte dell'ordinamento statale. Ha sempre definito gli uomini, tutti gli uomini senza distinzione, creature di Dio e immagini di Dio, proclamandone, in termini di principio, seppure nei limiti imprescindibili degli ordinamenti sociali, la stessa dignità. In questo senso, l'illuminismo è di origine cristiana ed è nato non a caso proprio ed esclusivamente nell'ambito della fede cristiana. Laddove il cristianesimo, contro la sua natura, era purtroppo diventato tradizione e religione di Stato. È stato merito dell'illuminismo aver riproposto questi valori originali del cristianesimo e aver ridato alla ragione la sua propria voce. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, ha nuovamente evidenziato la corrispondenza tra cristianesimo e illuminismo, cercando di arrivare ad una vera conciliazione tra Chiesa e modernità. In questa realtà conciliazione, in realtà questa conciliazione, come ha ricordato altrove il Papa, non è avvenuta primariamente nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Inaspettatamente l'incontro con i grandi temi dell'età moderna non avvenne nella grande Costituzione pastorale, bensì in due documenti minori, la cui importanza è emersa solo a poco con la ricezione del Concilio. Si tratta anzitutto della Dichiarazione sulla libertà religiosa, richiesta e preparata con grande sollecitudine soprattutto dall'Episcopato americano. La dottrina della tolleranza, così come era stata elaborata nei dettagli da Pio XII, non appariva più sufficiente dinanzi all'evolversi del pensiero filosofico e del modo di concepirsi dello Stato moderno. Si trattava della libertà di scegliere di praticare la religione, come anche della libertà di cambiarla, in quanto diritti fondamentali alla libertà dell'uomo. Dalle sue ragioni più intime, una tale concezione non poteva essere estranea alla fede cristiana, che era entrata nel mondo con la pretesa che lo Stato non potesse decidere della verità e non potesse esigere nessun tipo di culto. La fede cristiana rivendicava la libertà alla convinzione religiosa e alla sua pratica nel culto, senza per questo violare il diritto dello Stato nel suo proprio ordinamento. I cristiani pregavano per l'imperatore, ma non lo adoravano. Da questo punto di vista si può affermare che il cristianesimo, con la sua nascita, ha portato nel mondo il principio della libertà di religione. Nella lettura del Papa, l'incontro tra cristianesimo e modernità non avvenne rompendo con 1900 anni di tradizione cristiana, come accusano i tradizionalisti. Al contrario, è la riattualizzazione della tradizione ecclesiale dei primi secoli che consente la valorizzazione della lezione moderna. Il Vaticano II, nel suo riconoscimento del diritto alla libertà religiosa, chiude una tradizione dei rapporti Chiesa-mondo, quella post-teodosiana, che si prolunga nel Medioevo e in parte nella modernità. Al contempo ne riapre un'altra, quella della sua tradizione più antica e più autentica, propria dell'era pre-costantiniana. Nel Vaticano II sono presenti tre approcci al cambiamento: aggiornamento, sviluppo e resourcement, cioè ritorno alle fonti. Dei tre, a ogni modo, fu il resourcement, con il suo carattere distintivo e, se ci è permessa l'espressione, con il suo spirito a impregnare il Vaticano II. La ragione di ciò risiede nel fatto che il resourcement era stata la forza motrice degli studi sacri per tutto il XIX secolo e il primo XX secolo. Vorrei qui menzionare almeno i lasciti più importanti del fenomeno. La fondazione dell'École biblique del 1890 e del Pontificio Istituto Biblico nel 1909. La pubblicazione dei 384 volumi della patrologia di Jacques-Paul Migne tra il 1844 e il 1866. la pubblicazione durante quegli stessi anni dei nuovi volumi di Guéranger, L'année liturgique, per finire con la pubblicazione, avviata alla metà del secolo, d'Henri de Lubac e Jean Danielou di Sources Chrétiennes. Nel suo discorso rievocativo del Concilio del 2012, Benedetto XVI osserva come è stato certamente provvidenziale che 13 anni dopo la conclusione del Concilio Papa Giovanni Paolo II sia arrivato da un paese in cui la libertà di religione veniva contestata dal marxismo, vale a dire a partire da una particolare forma di filosofia statale moderna. Il Papa proveniva quasi da una situazione che assomigliava a quella della Chiesa antica, sicché divenne nuovamente visibile l'intimo ordinamento della fede al tema della libertà, soprattutto la libertà di religione e di culto. L'annotazione consente indirettamente di porre in luce due elementi. Il primo è il contributo che non solo l'Episcopato americano, ma anche quello proveniente dai paesi dell'Est, interni all'area sovietica, tra cui vi era il Cardinal Wojtyła, ha dato in sede conciliare al tema della libertà religiosa. Il secondo è la connessione tra il tema della libertà religiosa e il clima spirituale della Chiesa dei primi secoli. Il Concilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con il decreto sulla libertà religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente il patrimonio più profondo della Chiesa. Essa può essere consapevole di trovarsi con ciò in piena sintonia con l'insegnamento di Gesù stesso, come anche con la Chiesa dei martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa antica, con naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per i responsabili politici, considerando questo un suo dovere, ma mentre pregava per gli imperatori, ha invece rifiutato di adorarli e con ciò ha respinto chiaramente la religione di Stato. I martiri della Chiesa primitiva sono morti per la loro fede in quel Dio che era stato rivelato in Gesù Cristo. E proprio così sono morti anche per la libertà di coscienza e per la libertà di professione della propria fede. Una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece può essere fatta propria solo con la grazia di Dio nella libertà di coscienza. Il richiamo di Benedetto XVI, la Chiesa dei primi secoli, come modello del Vaticano II, ha un suo valore peculiare. Esso riprende alla lettera il dettato della Dignitatis Humanae, la quale nei paragrafi 10 e 12 si richiama espressamente al modello preteodosiano della Chiesa, citando in nota Lattanzio, Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno, Clemente. Dice: la Chiesa, pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce. Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e dagli Apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della vita umana, di quando in quando si sono avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi adesso contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale nessuno può essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è mai venuta meno. Come scrive Ronheimer, il Concilio Vaticano II ha osato qui un passo che ha fatto epoca. Tuttavia ciò non ha cambiato la comprensione che la Chiesa ha di se stessa, né la dottrina della fede e della morale cattolica. Solo è stata definita la maniera in cui la Chiesa concepisce la sua relazione al mondo e, in particolare, al potere temporale dello Stato. Una ridefinizione che in realtà si richiama alle origini, per così dire, al carisma cristiano fondatore e in particolare alle parole stesse di Gesù che invita a dare a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Tanto per Rorheimer quanto per Ratzinger, la discontinuità conciliare costituisce quindi la ripresa della tradizione genuinamente patristica della storia della Chiesa. La continuità dei principi si palesa nella realizzazione del paradigma precostantiniano che, oscurato nei secoli, torna ad essere visibile proprio grazie al travaglio moderno. Questo momento della ripresa da parte del Concilio Vaticano II della posizione propria della patristica precostantiniana sul tema della libertà religiosa non è ad esempio presente nella riflessione di Buchenford. Per quest'autore non si può fare a meno di constatare che la dichiarazione sulla libertà religiosa costituisce una contraddizione parziale e un superamento rispetto a queste encicliche precedenti, anche se la contraddizione e il superamento non sono totali, resta comunque il problema della fallibilità e dell'errore. Questo nel suo testo, l'autorità delle encicliche papali a partire dalle dichiarazioni sulla libertà religiosa. L'osservazione in sé è corretta. Le encicliche papali hanno la prerogativa dell'infallibilità nell'enunciazione dei principi, non già nella loro declinazione ai problemi storico-contingenti. Buchenford non prende però in considerazione l'idea che la discontinuità del Vaticano II rispetto al modello teologico-politico dello Stato confessionale e del Sacrum Imperium rappresenti invece una ripresa della continuità con la tradizione ecclesiale dei primi secoli. Per quel che ne vedo, una risposta soddisfacente non è mai stata data. Nella sua conferenza Verità e Libertà del 1987, Walter Kasper ha cercato di mostrare, in base ad una serie di argomenti, che la dichiarazione conciliare starebbe sostanzialmente in continuità con la tradizione precedente. Questo se si parte dal presupposto di una comprensione storico-ermeneutica della tradizione e tra l'altro anche perché c'era stato lo sforzo di non fermarsi alla lunga epoca costantiniana ma di risalire più indietro riallacciandosi alla più antica e originaria tradizione cristiana. Il Concilio Vaticano II ha liberato la Chiesa da una zavorra storica secolare le cui origini non risalgono alla tradizione apostolica e al depositum fidei, ma piuttosto a delle decisioni concrete dell'epoca post-costantiniana del cristianesimo. Queste decisioni si sono alla fine cristallizzate in tradizioni canoniche e nelle loro interpretazioni teologiche corrispettive, grazie alla quale la Chiesa ha cercato di difendere la sua libertà, la libertas ecclesiae, dagli attacchi incessanti delle potenze temporali. Si pensi in particolare alla dottrina medievale delle due spade che all'epoca cercava di giustificare teologicamente e biblicamente la comprensione della plenitudo potestatis del Papa. Tuttavia, nel corso dei secoli, queste tradizioni canoniche e le loro formulazioni teologiche hanno cambiato la funzione e il tono. In seguito e nella tradizione degli stati sovrani confessionali moderne, esse sono diventate una giustificazione dello Stato cattolico ideale, nel quale il trono e l'altare esistevano in stretta simbiosi e l'uomo di Stato cattolico con zelo sosteneva la causa dei diritti della Chiesa invece che dei diritti civili alla libertà religiosa. Questa simbiosi e questa visione unilaterale che portavano al clericalismo e a una società clericale non hanno mancato di oscurare il volto autentico della Chiesa. Grazie. Prego.